giovedì 13 novembre 2025. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian.
Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. Olinda, hai già cominciato a fare acquisti per Natale?
Non ancora. Non dirmi che vuoi ricominciare con la storia dell'inflazione e di come sia diventato difficile e molto costoso per la maggior parte di noi fare acquisti.
Assolutamente no. Il mio era solo un modo creativo ed elegante per ricordare ai nostri ascoltatori che possono acquistare le nostre gift card sul sito newsinslowitalian.com. Non ho nessuna intenzione di iniziare il programma con notizie deprimenti sull'inflazione. Ma visto che l'hai menzionata, sappi che il prezzo di una gift card è lo stesso di 5 anni fa.
Ho preso un abbaglio allora. Scusami, Fabrizio.
Capisco benissimo. L'inflazione è nella mente di tutti.
Ma grazie per la tua idea regalo. Sono sicura che molti dei nostri ascoltatori apprezzeranno sia il suggerimento sia il tuo modo così creativo di presentarlo.
È stato un piacere.
Iniziamo la puntata di oggi occupandoci di attualità. La prima notizia riguarda la conferenza sul clima COP30 che si sta svolgendo in Brasile. La seconda notizia parla di un allarme lanciato dal presidente eletto dell'American Society of International Law, secondo il quale le guerre in Ucraina e a Gaza, insieme alle minacce di Donald Trump, rischiano di provocare il collasso totale del sistema giudiziario internazionale. La nostra rubrica scientifica è dedicata agli standard globali sull'etica delle neurotecnologie adottati dall'UNESCO la scorsa settimana. E per finire concluderemo la prima parte con l'appello di Paul McCartney affinché la conferenza COP30 adotti un menù vegetariano.
Oggi un menù vegetariano. Domani zero emissioni di carbonio.
Mi fa piacere vedere tanto ottimismo. Bene, andiamo avanti. Raccontaci di cosa parleremo nella seconda parte.
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è double pronoun. Quanto? Ne troverete numerosi esempi nel dialogo che seguirà, ispirato a una notizia attuale. La crisi che sta mettendo in ginocchio la coltivazione delle nocciole italiane. Un ingrediente fondamentale in molte produzioni dolciarie, di cui siamo golosi, come il gelato, i gianduiotti e la Nutella. Nel finale ci soffermeremo sull'espressione idiomatica di oggi. Andarci con i piedi di piombo. Il dialogo in cui la utilizzeremo prende spunto dalla recente presentazione in un'aula del Senato di un libro dedicato alla cosiddetta macchina di Majorana. Un dispositivo misterioso a cui da anni vengono attribuiti poteri straordinari, al centro di teorie complottistiche e fantasiose. Un evento che ha fatto discutere, soprattutto per la sede istituzionale in cui si è svolto.
Perfetto! Direi che è giunto il momento di iniziare. Siete pronti? Che si alzi il sipario!
La conferenza sul clima COP30 fatica a decollare per l'assenza dei maggiori responsabili dell'inquinamento.
La COP30 si è aperta il 10 novembre nella città amazzonica di Belém, in Brasile. Nel suo discorso inaugurale, Simon Stiel, segretario esecutivo della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ha avvertito che i governi saranno ritenuti responsabili di carestie e conflitti se non passeranno rapidamente a un'economia a basse emissioni di carbonio. Mentre i leader mondiali tentano di concordare finanziamenti climatici per i paesi in via di sviluppo, i tre principali inquinatori, Cina, Stati Uniti e India, stanno limitando la propria partecipazione alla COP30, in alcuni casi ignorandola completamente. Ciò lascia l'Unione Europea responsabile del 5,9% dell'inquinamento globale, in una posizione delicata, in quanto deve trovare un equilibrio tra l'azione per il clima e il rafforzamento delle sue difese militari. L'assenza più evidente è quella degli Stati Uniti. Dopo il ritiro a gennaio 2025 dal nuovo accordo di Parigi, il presidente Trump ha abbandonato ogni atteggiamento di benigna indifferenza. Ora gli Stati Uniti promuovono apertamente un maggior utilizzo dei combustibili fossili e invitano altri paesi a rinunciare alle loro politiche climatiche.
Sarà davvero difficile per la COP30 raggiungere i suoi obiettivi se i principali inquinatori scelgono addirittura di ignorarla.
Beh, c'è almeno una buona notizia. Perfino la Cina sta mostrando segni di miglioramento nella riduzione dell'inquinamento. Le sue emissioni di CO2 sono stabili o in calo da un anno e mezzo. È un dato incoraggiante, no? Certo, resta il più grande inquinatore del mondo, ma almeno la direzione è quella giusta.
Nel frattempo, però, gli Stati Uniti vanno nella direzione opposta. E ora non sono nemmeno presenti alla COP30.
Forse è meglio così. L'assenza degli Stati Uniti potrebbe permettere agli altri paesi di trovare un'intesa più libera, senza le loro tattiche di pressione. In fondo, nelle ultime negoziazioni, Washington ha agito più da sabotatore che da mediatore.
Speriamo che l'Unione Europea riesca a prendere l'iniziativa, soprattutto ora che si è già impegnata nel finanziamento climatico.
Guardiamo in faccia la realtà. L'Unione Europea non può risolvere da sola la crisi climatica.
Vero, ma questo non significa che gli europei debbano arrendersi. Se l'Europa dimostrerà con i fatti il proprio impegno, potrà spingere anche gli Stati Uniti, col tempo, a rivedere la loro posizione.
Per me sei troppo ottimista, Fabrizio, ma spero davvero che tu abbia ragione.
Un'accademia invita gli stati a unirsi in difesa dell'ordine internazionale.
Un'importante studiosa di diritto internazionale ha lanciato un appello per la creazione di una coalizione di stati, con l'obiettivo di evitare il collasso dell'ordine giuridico internazionale. Secondo quanto riportato dal Guardian, Anne Hathaway, presidente eletta dell'American Society of International Law, ha evidenziato le gravi minacce che incombono sull'attuale sistema, in particolare sulla proibizione della conquista territoriale. Hathaway sottolinea che il rispetto delle sentenze della Corte Internazionale di Giustizia è drasticamente diminuito dall'80% a circa il 50%, sollevando preoccupazioni sulla perdita di autorità della Corte. La giurista critica principalmente il governo degli Stati Uniti per aver indebolito le istituzioni internazionali che esso stesso aveva contribuito a creare, soprattutto alla luce dei conflitti in Ucraina e a Gaza. Tra le sue proposte, Hathaway suggerisce di far rispettare le sentenze della Corte, sospendendo dagli organismi delle Nazioni Unite gli stati che non si conformano alle sue decisioni. Ribadisce inoltre che il divieto di conquista rappresenta uno dei pilastri fondamentali del diritto internazionale. Infine, osserva un cambiamento nella percezione europea, secondo cui affidarsi agli Stati Uniti per mantenere l'ordine giuridico internazionale non è più considerato un'opzione sostenibile.
È davvero triste vedere gli Stati Uniti minare le stesse istituzioni che hanno contribuito a fondare.
Gli Stati Uniti hanno sempre agito in base ai propri interessi, ma non sono gli unici responsabili. Anche molti altri paesi oggi ignorano apertamente il diritto internazionale.
Vero, ma l'influenza degli Stati Uniti resta unica. Basta guardare al rispetto per le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia. È crollato proprio da quando Washington ha iniziato ad assumere un atteggiamento più sprezzante.
È un'osservazione giusta, ma forse è irrealistico pensare che gli Stati Uniti possano comportarsi per sempre come i genitori del sistema internazionale. Mi auguro però che capiscano che le loro azioni hanno conseguenze. L'erosione del diritto internazionale ci riguarda tutti.
Il panorama politico globale sta cambiando. Dobbiamo abituarci a nuove realtà, anche nel modo in cui percepiamo la leadership americana. Ma purtroppo, al momento, gli Stati Uniti rischiano di normalizzare il declino di quel quadro giuridico che protegge tutti noi. L'UNESCO vuole regolamentare l'etica delle neurotecnologie.
Il 5 novembre l'UNESCO ha adottato degli standard globali sull'etica delle neurotecnologie. Si tratta di un settore in rapida evoluzione che utilizza dati provenienti dal cervello e dal sistema nervoso, spesso descritto come una sorta di Far West scientifico. Le nuove linee guida mirano a informare il pubblico sui rischi e i benefici legati alle neurotecnologie, consentendo ai cittadini di compiere scelte più consapevoli riguardo al loro utilizzo. con miliardi di dollari investiti nella neurotecnologia, tra cui progetti di Elon Musk e Meta, cresce la domanda di regolamentazione. I nuovi standard introducono il concetto di dati neurali e forniscono raccomandazioni per la loro tutela. Affrontano inoltre una serie di questioni, come il possibile uso improprio delle neurotecnologie per la pubblicità subliminale. Tuttavia, i critici sostengono che la richiesta di regolamentazione derivi più dalla paura che da prove concrete di rischi attuali. L'impiego dell'intelligenza artificiale ha infatti permesso di decodificare i dati cerebrali, aprendo la strada a nuove terapie per patologie come il Parkinson e la SLA. Gli esperti avvertono anche che molte preoccupazioni, come la manipolazione cognitiva, potrebbero essere esagerate o ancora puramente speculative.
Devo dire che sono d'accordo con chi critica il tentativo di regolamentare le neurotecnologie. Alcune preoccupazioni sembrano chiaramente dettate dalla paura e ricordano più la fantascienza che la realtà.
Ma non è forse meglio essere prudenti?
Certo che sì, ma questa è un'altra cosa. Qui si parla di paure amplificate dai media. Questo finirà per frenare l'innovazione. Inoltre, molti di questi scenari distopici al momento non rappresentano vere minacce.
Ma con così tanti investimenti sui dati neurali, bisogna proteggere le persone da possibili abusi, soprattutto considerando il coinvolgimento dell'intelligenza artificiale. Dimmi, Fabrizio, tu ti aspetti davvero che Elon Musk o Meta rispettino dei limiti etici?
In effetti hai ragione. Non hanno certo una reputazione impeccabile in termini di comportamento etico. Ma non dimentichiamo che un'eccessiva regolamentazione può ostacolare i progressi medici. Queste tecnologie potrebbero aiutare milioni di persone affette da gravi malattie.
Anche questo è vero, ma le regole servono proprio a garantire che questi progressi avvengano in modo etico.
D'accordo. Io però non voglio che sia la paura a dettare il ritmo del nostro progresso. Paul McCartney invita la conferenza COP30 ad adottare un menù vegetariano.
Il 5 novembre l'associazione People for the Ethical Treatment of Animals ha diffuso una lettera aperta di Sir Paul McCartney, indirizzata agli organizzatori della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la COP30. Nella lettera, McCartney ha criticato la decisione di servire carne durante il vertice, paragonandola alla distribuzione di sigarette durante un evento dedicato alla prevenzione del cancro. L'iconico musicista ha sottolineato come l'industria dell'allevamento animale contribuisca in modo significativo alla deforestazione e al cambiamento climatico. Ragion per cui ha invitato la conferenza ad adottare un menù interamente vegetariano. Sostenitore del vegetarismo e dei diritti degli animali da oltre 40 anni, McCartney ha abbracciato una dieta senza carne fin dal 1975. insieme alla sua defunta moglie Linda, ha promosso i benefici etici e ambientali di uno stile di vita privo di carne. Nel 2009 ha lanciato la campagna Meat Free Monday con le sue figlie. Recentemente ha anche sostenuto la proposta di aggiornare le linee guida che impongono carne e latticini nelle scuole inglesi, per offrire agli studenti più opzioni vegane.
Penso che Sir Paul abbia avuto un'idea brillante. Sarebbe un ottimo esempio per tutti.
Capisco le sue ragioni, ma non sono sicura che sia il modo più efficace per affrontare l'ipocrisia climatica. Dopotutto, l'obiettivo della conferenza dovrebbe essere più ampio delle semplici scelte alimentari, no?
Sì, ma pensa al messaggio che darebbe. Se i leader mondiali vogliono davvero combattere il cambiamento climatico, dovrebbero dimostrarlo anche con le proprie azioni, a partire da ciò che mangiano. E poi, diciamolo, i partecipanti alla COP30 possono sopravvivere 5 giorni senza carne.
Solo perché hanno un menù vegetariano non significa che si impegneranno davvero a cambiare le politiche in modo significativo. Temo che potrebbe essere visto solo come una trovata pubblicitaria.
Anche i piccoli cambiamenti sono importanti. Se più eventi di alto profilo adottassero menù vegetariani, potrebbe cambiare la percezione del pubblico. È un modo per piantare i semi di trasformazioni più grandi nella società.
Penso solo che dovremmo stare attenti a non concentrarci troppo sulle scelte individuali, ignorando le cause sistemiche. Certo, mangiare meno carne può aiutare, ma cosa dire delle industrie che producono emissioni ben più elevate? Non dovrebbe essere lì il vero punto focale?
Non credo che l'uno escluda l'altro. Double pronoun. Quanto. La crisi della nocciola.
In questi giorni ho letto sui giornali una notizia che a prima vista può sembrare secondaria, ma in realtà ci riguarda più di quanto immaginiamo. Parliamo di nocciole. La produzione italiana è in crisi nera e l'intero settore è in difficoltà. Gli agricoltori parlano di un crollo del 60% delle rese. Un disastro, se consideriamo quanto le nocciole siano presenti nei nostri dolci, gelati, creme spalmabili, snack, torroni. Risultato? I prezzi salgono alle stelle. Prendiamo il gianduiotto, per esempio, uno dei cioccolatini più famosi d'Italia, simbolo dell'industria dolciaria piemontese. Alcune versioni di alta gamma possono arrivare a costare fino a 60 euro al chilo.
60 euro al chilo? Ma così diventa un prodotto di lusso. E il gelato, allora?
Beh, da quanto ho letto, alcuni gelatieri stanno pensando di ridurre i gusti a base di nocciola. Per gli agricoltori, la causa principale di questa crisi è il cambiamento climatico. Inverni troppo miti, siccità prolungate e piogge violente distruggono i raccolti. È quanto sta accadendo in Italia da diversi anni.
È vero, ma ammettiamolo, non è solo colpa del cambiamento climatico. Quanto sta succedendo dipende anche da come stiamo coltivando.
Cosa intendi?
Ti ricordi quell'inchiesta di qualche anno fa sul progetto Nocciola Italia della Ferrero?
Non ne ho la più pallida idea.
In sostanza, l'azienda ha incentivato la crescita della produzione nazionale, soprattutto in zone come la Tuscia nel Viterbese. Il problema è che la coltivazione è diventata intensiva. Ma quanto si può forzare la natura?
Bella domanda.
Secondo molte associazioni ambientaliste, le monoculture impoveriscono il suolo, aumentano il rischio di malattie e parassiti e riducono la biodiversità.
Capisco, ma va detto che le intenzioni della Ferrero erano buone.
Forse. Peccato che non abbiano previsto le conseguenze.
Da quanto mi risulta, l'azienda ha investito nelle filiere locali, puntando sull'eccellente qualità delle nocciole italiane e cercando di ridurre la dipendenza dalle importazioni, per far fronte a una domanda globale in continuo aumento.
Va bene, ma quanto siamo diventati fragili costruendo un intero settore su un solo ingrediente?
Hai ragione, però bisogna anche dire che le nocciole sono ormai un ingrediente essenziale per l'industria dolciaria. I consumatori in tutto il mondo ne vanno ghiotti. Se la domanda cresce, inevitabilmente cresce anche la produzione.
Sì, ma non possiamo permettere che siano le leggi del mercato a decidere ogni cosa.
No, ma sicuramente condizionano molto. Ecco perché la crisi delle nocciole dovrebbe farci riflettere, non solo sugli effetti del cambiamento climatico sulla nostra tavola, ma anche, come dici tu, su un modello agricolo che non può più guardare solo ai profitti.
Andarci con i piedi di piombo. To tread carefully. Dal mistero alla politica. La macchina di Majorana approda al Senato. Qualche settimana fa, in un'aula del Senato è stato presentato un libro dedicato alla cosiddetta macchina di Majorana. Parliamo di un presunto dispositivo dalle capacità straordinarie, al centro di varie teorie complottiste e fantasiose. Ettore Majorana è stato uno dei più grandi fisici italiani del Novecento. Negli anni 30 faceva parte del gruppo di ricerca di Enrico Fermi, che studiava la struttura del nucleo atomico. Poi, nel 1938, scomparve nel nulla, in circostanze mai chiarite. C'è chi parla di suicidio, chi di fuga all'estero e chi sostiene, ed è da qui che nasce il mito, che si sia rifugiato in un monastero per continuare in segreto i suoi studi. Secondo questa teoria, Majorana avrebbe consegnato a Rolando Pellizza, un imprenditore bresciano morto nel 2022, i progetti per costruire una macchina capace di generare energia infinita, distruggere rifiuti, trasformare materiali in oro e addirittura ringiovanire le persone.
Ammettiamolo, è una storia davvero misteriosa e affascinante.
Certo, se ne avessero parlato in TV, probabilmente avrebbe fatto il boom di ascolti. Il problema è che se ne sia discusso in Parlamento. Ecco, su certe cose bisogna andarci con i piedi di piombo.
Però pare che ci siano addirittura delle lettere scritte anni dopo da Majorana e persino dei video dove si vedono esperimenti in cui un cubo di gomma piuma si trasforma in oro.
Sì, ma quegli esperimenti non sono mai stati verificati da scienziati indipendenti.
E perché non si fanno queste verifiche?
Perché la macchina semplicemente non esiste. Abbiamo solo racconti, documenti di dubbia provenienza, foto e video che sembrano ritoccati. Finché non ci sono prove concrete, bisogna andarci con i piedi di piombo.
Però il mistero sulla scomparsa di Majorana rimane affascinante, no?
Su quello siamo d'accordo.
Alcuni pensano che Majorana, intuendo le possibili applicazioni distruttive della fisica nucleare, abbia scelto volontariamente di sparire.
È un'ipotesi interessante. Ma da lì a credere che nel 2006 Majorana sia ringiovanito grazie a una macchina segreta? Su, dai, non scherziamo. Bisogna andarci con i piedi di piombo di fronte a certe teorie che sfidano la fantascienza.
Ma secondo te, Gianmarco Centinaio, il senatore del partito della Lega che ha promosso la presentazione del libro, ci crede davvero?
Non lo so. Ma il fatto che abbia portato in una sede istituzionale un tema del genere che parla di macchine miracolose mi lascia bocca aperta.
Hai ragione. Se vogliamo fare divulgazione, allora facciamola con serietà.
Esatto. La scienza, quella vera, ha bisogno di spazi credibili e autorevoli per ottenere fiducia, risorse e il sostegno necessario per proseguire la sua ricerca. Ma quando questi spazi vengono usati in modo improprio, si rischia di confondere la curiosità con la credulità. Ed è proprio in questi casi che bisogna andarci con i piedi di piombo. Olinda, che piacere vederti oggi!
Il piacere è tutto mio, Fabrizio.
Un saluto a tutti voi.
Ciao!